ascoltando
Radio Lab,
libera per tutti.
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Caramella in nera, la immagino altamente velenosa, sicuramente molto velenosa. E visto e considerato che questa sera sarà sicuramente uno dei programmi meno ascoltati nella storia della radiofonia, locale e anche, perché no, nazionale, perché ovviamente avendo una coincidenza come quella della partita della nazionale e soprattutto di questo temutissimo biscotto, sicuramente almeno in fase indiretta non credo che saremo in tanti, però penso sempre che ci sia qualche, come dire, qualche temerario o qualcuno che possibilmente sarà interessato a vedere la partita e forse leva l'audio e ascolta noi, perché no, io immagino veramente di tutto. E siccome pensavo a qualcosa di dolce, quindi si parla tanto di biscotti, ho pensato no, io preferisco le caramelle. Allora, e pensando che questo biscotto di questa sera, ammesso che ci sarà molto velenoso, allora ho pensato che una bella caramella velenosa sarebbe l'ideale, e quindi da qui è venuta la scelta di Black Candy. Black Candy è una canzone molto vecchia appartenente a una band, non so se esistono ancora, loro si chiamavano Beat Happening. I Beat Happening erano americani, molto americani, come si è intuito dal modo di condurre la loro forma canzone. Pubblicarono nel 1989 questo disco, copertina interamente nera, con la K che è un'etichetta discografica, Lucky Records, che già nel suo simbolo raccontava proprio la propria indole, un'indole assolutamente minimale, molto punk, molto, molto aggressive. Ed è una delle etichette a cui sostanzialmente Kurt Cobain farà sempre riferimento
nel suo fare musica. Come vedete, gli argomenti pian pianino si sono spostati, ci siamo spostati alla Gran Bretagna, ci stiamo davvero trasferendo armi e bagagli negli States, ci stiamo trasferendo, e l'avevamo già preannunciato sul finire della scorsa indagine privata della scorsa settimana, di lunedì scorso, quando abbiamo chiuso con un brano dei Ciccone Youth, che era un moniker, un nick dietro cui si cilavano i Sonic Youth, che prendevano per i fondelli Madonna con Into the Groove, peraltro un esempio davvero splendido di musica, di incrocio tra musica, cazzeggio e rumore. Ebbene, da lì ovviamente abbiamo pensato che forse doveva partire la nostra prossima indagine. Ma innanzitutto, buonasera, ben trovato a tutti. Io sono Antonio Vetrano, sono trascorsi 40 minuti dopo le 20 e siete in diretta, siamo in diretta ovviamente agli studi siti presso il Centro Culture Contemporanee Zoo a Catania. Questo è Private Investigation, indagini private su memorie musicali, un programma che parte da un disco per tirare fuori una ipotetica playlist, un ipotetico percorso di memorie ovviamente che stanno dietro un certo tipo di ascolti, in compagnia del sottoscritto sino alle 22. Tra qualche minuto avremo anche Alessia, che abbiamo rubato ancora una volta, l'abbiamo chiusa dalla settimana scorsa, è stata imprigionata dentro la saletta di Radio Lab a studiare la copertina da cui partiremo, perché la nostra indagine non parte dalla caramella velenosa ma da qualcosa di molto più velenoso, ma talmente velenoso che quando si presentava dal vivo era la negazione del tutto, tant'è vero che loro stessi si presentavano come la no wave, la negazione della wave. Parliamo di Sonic Youth, l'album è Goo e ovviamente non poteva non iniziare con Dirty Boots la nostra puntata di Private Investigation.
Here we go to another candlelight.
sono oltre 8 minuti in cui poi una buona parte diventa feedback, diventa noise, diventa rumore, vero Alessia?
Eh sì, buonasera intanto.
Buonasera
a tutti.
Buonasera Alessia. Alessia si è incaricata, si è presa sulle spalle il peso di questa nostra rubrica che abbiamo chiamato Cover Investigation. Piano piano i nomi li abbiamo inventati, ma piano piano ce li stiamo anche un po' ricordando, perché poi effettivamente la nostra indagine parte da un disco davvero importante, o comunque un disco che ha una sua valenza. Poi quando parliamo di Gu, secondo me siamo davvero nel mondo della rivoluzione più totale. Allora, siccome le cose da dire secondo me saranno tante,
sono tantissime,
guarda, ne ho tante
roba
da dire io, ne avrai sicuramente tante da dire tu, e allora io non vorrei rubare tempo alle notizie, alle informazioni, perché comunque Gu non è un semplice disco. Gu è proprio un concept, è proprio un modo di pensare la musica. Dicendo che questa è la canzone che apriva questo album del 1990 dei Sonic Youth, che si chiamava Dirty Boots, prodotto dalla Sub Pop prima e Geffen Records dopo. A questo punto, siccome la copertina è bellissima, io vorrei che tu innanzitutto ci iniziassi a raccontare la copertina di Gu.
Sì, allora, come potete vedere l'abbiamo anche messa sulla nostra pagina. Se siete fedeli ascoltatori e ci state seguendo anche sul web, la potete vedere su facebook.com/Radiolab Catania. Per chi invece non ci stesse seguendo online, ve la descrivo brevemente. Sono due figure, due soggetti disegnati a mo' di graphic novel in bianco e nero, con un tratto di china semplicissimo, molto minimalista. E questi due figuri sono un uomo e una donna, molto misteriosi, con occhiali scuri, i volti un po' corrucciati. E c'è anche una dicitura accanto, proprio nel pieno stile da fumetto, da graphic novel, che recita, io chiaramente ve lo dico tradotto: ho rubato il ragazzo a mia sorella, era tutto un vortice, un turbine di calore, un lampo di luce, in una settimana abbiamo ucciso i genitori e siamo partiti, siamo andati via. Quindi immaginate proprio già questo, se dà un punto
un'idea.
Di inizio, un'idea del tono, insomma, che assume, dei toni che assumerà l'album. È un disegno, quindi non è effettivamente tratta da una graphic novel come si potrebbe pensare guardandola. In realtà è un artwork, un disegno realizzato appositamente da un artista californiano di nome Raymond Pettibon. Ora, questo non è il primo arrivato, sebbene magari il nome non ci dica nulla. Lui invece era abbastanza inserito nello star system, nella discografia, ha fatto un sacco di copertine, tra le più memorabili copertine di Foo Fighters, comunque tantissime altre band avevano impiegato l'utilizzo di artwork proprio di Pettibon. A ben guardarla sembrerebbe assolutamente un'immagine pop, il che è una cosa che cozza assolutamente con quello che ci si aspetterebbe da una band come i Sonic Youth. Ancor più pop, io qui davanti ho un CD che sicuramente è successivo, perché l'album è del 90, ai tempi avevamo le audiocassette, al massimo i vinili.
Sì, però tutto produzione 1990.
Se avete magari uno dei vinili o anche la stessa audiocassetta originale dell'epoca, e la aprite e tirate fuori l'inserto che c'è dentro, e vi trovate davanti un'esplosione di colori contrastatissimi, vivacissimi, che sembrano praticamente, sono fotografie in realtà, ma sembrano, assomigliano tantissimo alle stampe di...
Esatto, eccolo qua, a favore per chi ci guarda dall'altra parte del vetro, eccola qua, anche il booklet ha il suo giornalino con
immortaliamo
le sue...
questo momento, sì. Ve lo facciamo vedere subito tra un po'.
Ve lo facciamo vedere poi tra un po' tramite Facebook. Sì, loro vestivano in questo modo all'epoca. È fedele questa foto?
Ed è molto colorata. Tutte le fotografie piccolissime che lo compongono e fanno una sorta di collage ricordano tantissimo, come vi stavo dicendo, le stampe di Andy Warhol. Quindi fumetto nella cover art frontale che sa tanto di Roy Lichtenstein, inserto interno che sa tanto di Andy Warhol, praticamente pop art all'ennesima potenza. Come va? Che va a cozzare appunto con quello che erano i Sonic Youth, che quanto più potevano si distanziavano, almeno musicalmente,
totalmente,
dal pop. Musicalmente. Ma Kim Gordon e Thurston Moore non hanno mai nascosto una sorta di passione, fascinazione verso gli aspetti, quelli un po' più dark, quelli un po' più underground della cultura popolare. E qui vi voglio, perché i due loschi figuri ritratti sono due personaggi realmente esistiti e poi ritratti appunto dalla penna di Pettibon. Si tratta di Maureen Hindley e suo marito David Smith. Esattamente, loro due. Antonio li indica, ma voi li potete benissimo vedere sul web. Costoro erano due testimoni chiave in quello che fu uno dei processi e casi mediatici più famosi della storia. Si tratta dei Moore Murders, cioè gli omicidi Moore, che consistevano, insomma, nell'omicidio di cinque giovanissimi ragazzini nella metà degli anni 60.
Ed il mistero si infittisce.
Sì,
siamo sui seriali addirittura, sfociamo.
Avvenuti in Inghilterra terrebbero un impatto, una rilevanza mediatica mondiale, al punto che tantissimi artisti inseriscono citazioni relative a questo caso o addirittura dedicano canzoni. Gli Smiths hanno fatto una canzone appunto ispirata ai Moore Murders, Suffer Little Children. È stata proprio, cioè, parla proprio di questo. Quindi non è la prima volta che una band è affascinata, comunque inserisce nella sua musica un riferimento di questo tipo. Questa quindi è la motivazione del fatto che si sceglie qualcosa di pop, proprio perché è un aspetto molto nero, molto cupo della cultura popolare. Questa cover fu molto contestata dalla Geffen, perché si sapeva che avrebbe scatenato un putiferio, sarebbe stata controversa. E sai cosa rispose Kim Gordon quando insomma facevano pressione affinché la cambiasse? Lei molto sarcasticamente disse: la faremo ritirare dal mercato soltanto se per disgrazia dovesse succedere che un ragazzino davvero uccida i suoi genitori e fugga via in macchina con la fidanzata, proprio come e che nella sua camera venga trovato un album dei Sonic Youth. Quindi solo in questo caso al massimo mi sentirei pronta a ritirare dal mercato, cosa che chiaramente non sarebbe mai avvenuta. Ma cosa significa una scelta di questo tipo, la scelta di una cover del genere, anche considerato il fatto che non sembra un artwork poi così professionale, sembra quasi buttato lì, sì, è molto semplice, non è molto ricercato, è abbastanza minimalista, misto al chiaramente il significato controverso che si porta alle spalle. È una presa di posizione da parte della band, che nel 1990 è proprio il primo album che incide con una major. Una presa di posizione che sta ad indicare il fatto: sì, siamo con una major, però non perdiamo la nostra essenza, non ci piegheremo mai alle logiche del mercato, facendo la copertina che piace a voi o parlando delle cose che piacciono a voi o modificando la nostra musica, potete stare tranquilli, siamo noi e questo lo testimonia.
Hai capito? E qui poi devo dire che poi sono stati coerenti, perché poi subito dopo fonderanno la loro Sonic Youth Records. Beh, io mai ho perso un po' di vista. Già Gu era il sesto album, se non ricordo male. Quindi tutto sommato io credo che tra Gu e Dirty probabilmente i Sonic Youth abbiano davvero detto tutto quello che avrebbero dovuto dire, a mio giudizio. La loro capacità secondo me è stata veramente devastante, cioè erano devastanti. Io l'ho visti proprio quando presentarono questo disco al Festival di Reading del 1991, e per me fu un'esperienza, cioè a me hanno cambiato
quindi
la vita.
Tu fresco fresco dell'uscita.
Sì. Cioè a me, io l'ho visti due volte i Sonic Youth, tre volte, compreso il concerto di Catania. Però il primo, il Reading del 91, credo che sia stato uno dei concerti più devastanti, non solo per me, ma tu pensa che i Nirvana in quell'edizione ancora doveva uscire Nevermind, i Nirvana suonavano alle 4 del pomeriggio, quindi ancora dovevano esplodere.
Era opening.
Ed erano molto incazzati di questa cosa, perché al Festival di Reading è famoso perché all'inizio prima suoni peggio ti senti, per una logica davvero storta dell'etichetta discografica, ma in Inghilterra è veramente una bolgia. Sonic Youth arrivarono, suonarono alle 10, 8 e mezza, dalle 8 e mezza in poi non chiudevano la giornata, perché dopo di loro c'era Iggy Pop. E per un giovane cresciuto a pane, New Wave, arrivare a un festival e sorbirsi, trovare un gruppo che si chiama Sonic Youth e che fa quello che hanno fatto loro alle chitarre, sinceramente è stato davvero... Il concerto è finito con loro appesi ai tralicci e le chitarre avvolte nei cavi, e le muovevano come dei pendoli, perché la loro era una creazione di... cioè loro sfociavano nel rumore, e il rumore lo modellavano tirandoci fuori la melodia. La rottura era questa sostanzialmente, no? Cioè era rendere pop la no wave. È stato il loro... considera che ancora non c'era nemmeno, probabilmente le tracce di grunge, così come venne poi etichettato dalla stampa, sono postume, 91, 92, 93. Qui parliamo di un disco del 90, e quindi ovviamente ha una sua valenza. Poi da un lato questi colori, poi il bacio con il rossetto nella copertina, è davvero inquietante. Inquietante la copertina, inquietante il disco. Un pezzo come Mildred Pierce, secondo
Mildred
me
Pierce.
E Mildred Pierce è assoluta rumore puro con urla. Secondo me nel momento, in quel contesto lì, probabilmente rende davvero l'idea di quanto devastante fosse il loro concetto di musica e di negazione della melodia. Tant'è vero che è difficile trovare la melodia nei Sonic Youth, la trovi prima, la trovi in Evil, la trovi in Sister, la trovi in Daydream Nation, che sono il trittico che precede Gu. E ancora prima c'è poi la devastazione di New York, che nega la wave. Siamo i primi anni 80, quando fecero Confusion in Sex, quando si interfacciavano con gli Swans e con Diamanda Galas, Lydia Lunch. Cioè parliamo davvero di cose
esattamente gli antipodi. Stasera forse qualcosa di questo in questa indagine potrebbe venire fuori. Sì, ma infatti è un programma davvero che da sconsigliare ai deboli di cuore, probabilmente.
È veramente difficile per noi oggi, magari per chi non c'era, tu fortunatamente sì, immaginare l'impatto e la rivoluzione musicale che hanno portato, sia musicale ma anche d'immagine, perché questa copertina, cioè praticamente paragonandola, facendo un esempio odierno, è come se una band nostrana mettesse tipo il marito della Franzoni come cover di un album.
Esatto.
Per farvi capire, insomma,
esattamente,
la scelta cattivissima che era stata fatta.
Sì, ma credo che poi sia davvero coerente con il loro modo, con il loro modo di essere. Cioè loro sul palco avevano questa violenza che poi esplodeva, non lo capivi all'inizio. Loro arrivavano tranquillissimi con tutte queste chitarre incerottate, mediamente dinoccolati, non davano molto nemmeno al look, erano molto tranquilli. Poi una volta stavano sul palco degli animali, cioè proprio una violenza sullo strumento che era una cosa veramente inaudita. Ed è proprio questo modo di trattare la chitarra e creare delle pseudo melodie dal feedback di chitarra, che poi venne chiamato appunto white noise, e che probabilmente li renderà unici nella storia. E poi subito dopo Dirty si sono pian piano hanno iniziato a calmarsi e a tirare fuori degli altri aspetti. Però sinceramente, per chi ha vissuto quel tipo di adrenalina, è difficile dimenticare i Sonic Youth come erano all'epoca, devo dire. Comunque, detto questo,
ci ascoltiamo un'altra traccia.
Noi ci ascoltiamo un'altra traccia che me la annunci tu.
Cinderella
Big Score, con cui chiudiamo la nostra parentesi Sonic Youth, che ci ha davvero bloccati nello studio di questa band. La nostra indagine andrà avanti, e se ascoltate, comunque se ascolterete o se ascolterete in futuro, secondo me è una di quelle puntate che potrebbero davvero darvi immagini diverse di suoni della metà dei 90. Detto questo, Alessio, ti ringrazio.
Ma figurati.
Noi ci troviamo lunedì prossimo. Resta sempre il mistero cosa arriverà venerdì
lunedì prossimo.
Solamente qualche ora prima della trasmissione. Questo è il bello di Private Investigation. Grazie Alessia.
Ciao.
Ciao. E arriva.
Pensa tu la storia di una caramella avvelenata dove ti può portare nel tuo gioco di ascolti musicali. Questo è Private Investigation. Io sono Antonio Vetrano, questo è Radio Lab. Stiamo insieme ogni lunedì sera dalle 20:30 sino alle 22 con ipotetici percorsi musicali che partono in media, anzi, partono sempre da un disco e poi si sviluppano nel tempo, nel genere, si sviluppano secondo quelle che sono le memorie che vengono legate a un disco. Questo è uno dei dischi che probabilmente per eccellenza nega ogni spazio legittimo alla melodia, nega ogni spazio legittimo a quello che era un approccio forse wave alla canzone, l'approccio new wave tipico della prima parte degli anni 80, anche della seconda parte degli anni 80. Il contesto era molto importante, basta pensare a quelle che sono state le nostre selezioni delle due precedenti puntate di Private Investigation, che avevano come punto di riferimento forse un po' più la Gran Bretagna che non gli States. Beh, gli States non è che affondavano in questo tipo di approccio, però era un approccio presente, tanto, tanto presente. E soprattutto abbiamo parlato in qualche frangente di questa tendenza, quella che venne definita la no wave. Beh, la no wave effettivamente già da sé dà l'idea della negazione, ed è una di quelle negazioni laddove alcuni fenomeni musicali assolutamente contrapposti potrebbero addirittura arrivare anche ad incrociarsi e anche ad accostarsi. Allora pensate a Cinderella's Big Score che vi ho fatto ascoltare e alla violenza che sta nell'utilizzo delle chitarre, alla quasi totale mancanza di melodia, e provate a confrontarla con quella di un'altra band che però si muoveva su lidi totalmente diversi. Stiamo parlando degli Swans, newyorkesi pure loro, accomunati ai Sonic Youth per comunque avere una negazione della melodia.
Damn you to hell, now save your soul.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Sicuramente una delle band a cui possiamo probabilmente attribuire l'utilizzo di un guitarism, non so come quale potrebbe essere il termine più idoneo, forse un po' meno ruvido, un po' meno spigoloso, un po' meno alla ricerca della feedback e della saturazione a tutti i costi, e più probabilmente orientato verso la melodia, l'intreccio delle chitarre, e la band dei Band of Susans. Perché si chiamano Band of Susans? Beh, molto semplice, perché in questa band c'erano tre donne che si chiamavano tutte Susan, e quindi da qui decisero di chiamarsi Band of Susans. Erano americani, venivano da New York, l'epoca praticamente è la stessa, e questo è un disco, il disco dove abbiamo estratto questa canzone, si intitolava The World and the Flesh, ed è stato pubblicato nel 1991. Il brano era Now Is Now. Band of Susans è davvero tanta chitarra, tant'è vero che nella loro collection dall'86 al 93 ci sono sopra riportate tante di quelle chitarre che gli appassionati del sound vintage, della chitarra vintage, soprattutto Fender, ma Fender proprio di tutti i tipi, potrebbero davvero strabuzzare gli occhi. E Band of Susans vengono citati probabilmente come una delle formazioni appartenenti proprio alla scuola dell'utilizzo delle chitarre, e devo dire che ci sta una sorta di fil rouge, di trade union tra questo tipo di guitarismo e quello che nello stesso periodo si stava portando avanti in Gran Bretagna. Ma io questa sera non voglio parlare della Gran Bretagna, assolutamente no, come è anche vero che non voglio fare una retrospettiva, non è questo il nostro interesse, l'ho ripetuto sempre per evitare di cadere nell'equivoco, questo non è un programma di retrospettiva, è un programma di memorie musicali che partono da un disco, e siccome chiaramente poi la memoria musicale obbedisce a quelli che sono i tuoi gusti, quello che tu sostanzialmente vai cercando nella musica, e noi cerchiamo sempre la melodia, anche se a volte è un poco squinternata, anche se a volte è un poco sghemba, la forma della canzone un po' strampalata, alcune cose di quel tempo ovviamente nemmeno all'epoca, a maggior ragione ancora oggi, ci confinferavano, se vogliamo dire così, altre invece iniziarono a interessarci pian pianino, così appunto la botta fu Goodison e Hughes, e poi pian piano gli ascolti musicali iniziarono a scavare cercando nei meandri dell'utilizzo delle chitarre. Poi ci sono quegli esempi e quegli episodi di unione tra gli opposti che si attraggono, la corrente della no wave a cui fanno parte, a cui possiamo sicuramente inserire i primi Swans, gli Swans che abbiamo sentito prima di Band of Susans. Swans era un progetto che poi ovviamente viene ricordato sostanzialmente da coloro che hanno sempre seguito il gothic, i suoni oscuri, perché effettivamente dopo Children of God, anzi ma anche in Children of God, hanno toni molto cupi. Però devo dire che rispetto a quello che è il post-punk o la new wave britannica, davvero dall'altro lato esiste la quasi totale assenza di accordi, di melodie, anzi al contrario, un'aggressività incredibile. Questo è quello che si riconosce in New Mind, estratto da Children of God, pubblicato nell'88, ed era un doppio vinile assolutamente inascoltabile, se non per New Mind, che forse era la canzone più pop di quel disco. Pensate un po' voi, così magari potreste averne un'idea. Alcune cose erano davvero stravolgenti. Allora, siccome noi cerchiamo sempre la melodia, c'era un gruppo che era davvero fuori di testa, e però secondo me in fondo una melodia ce l'aveva. Loro erano i surfisti del buco del culo, Battle Surfers. If the reading is the many ignorant past, on and light and shadows to cast, I will move on all the time and on the thing in the chronic I want to know what I'm meant to be. I will not have the reading of the time of the common sneakers, all the stuff I have to love. I will not have the reading of the time of the common sneakers, all the stuff I have to love. I will not have the reading of the time of the common sneakers, all the stuff I have to love. We'll be right back.
Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs with you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Maybe it's because I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. They all did it until you cry. After that, you don't ask why. Don't ask why. Just don't argue anymore. My name is Luca. I live on the second floor. They own their head until you cry. After that you don't ask why. Just don't argue anymore. Don't argue anymore.
Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Beh, in effetti è chiaro che la melodia c'era in ogni caso, non è che uno se la perde per strada. Però non mancavano sicuramente il guitar, alla fine quello è immancabile, faceva parte del cliché dell'epoca. Questi erano i Lemonheads, era il rifacimento di Luca, canzone appartenente al repertorio di Susan Vega. Credo che l'anno dovrebbe essere 1991, anche perché la Tang Records, che produce questo, ha prodotto, ha stampato questo vinile, ha avuto la simpatica idea di non mettere la data, quindi non dovrei mettermi a fare una ricerca su internet, e oggettivamente non ho molto tempo per poter fare questo tipo di cose. Boh, se vi interessa ve la cercate voi, dai, mettiamola così. 21 minuti dopo le 21, questo è Private Investigation, indagini su memorie musicali, programma che va in onda ogni lunedì sera dalle 20.30 alle 22, condotto dagli studi di Radio Lab da Antonio Vetrano. Immediatamente prima vi parlavo dei surfisti, eccetera eccetera. Battle Surfers erano praticamente considerati l'avanguardia della sperimentazione intorno agli anni 90, anzi un poco prima degli anni 90, praticamente non avevano forma canzone, avevano solamente confusione, rumori, addirittura poi dal vivo facevano delle cose assurde, non avevano nessun problema nel vomitare, nel fare insomma un po' di tutto. Si raccontano davvero tutta una serie di leggende sui Battle Surfers. A un certo punto nel 1990 pubblicano questo Pyoth, con una copertina orribile, dove è contenuta questa Woody Goody Man, che è probabilmente uno degli episodi in cui la band cerca forse di avvicinarsi, anche perché spinta probabilmente da un momento particolarmente interessante, cerca di avvicinarsi un po' a una sorta di forma canzone. L'anno è il 1991, l'etichetta che l'ha stampata addirittura è la Rough Trade. Insomma, parliamo di Rough Trade, mica pizza e fichi. Questo cosa vuol dire? Che c'era comunque una certa, come dire, una certa voglia di far arrivare un certo tipo di musica in Gran Bretagna. Cosa sto cercando di dirvi? Sto cercando di dirvi che sul fine degli anni 90 questo utilizzo delle chitarre così serrato, così incalzante, così addirittura a volte irridente verso la melodia o verso anche le cosiddette sofferenze dei New Wavers, iniziò ad arrivare in Gran Bretagna. E secondo me uno degli apici più incredibili viene toccato quando addirittura vennero toccati alcuni dei mostri sacri della musica britannica, ancora peraltro oggi in attività, con grande compiacimento del diretto interessato. E accadde quando un tale capellone, che usava le chitarre in maniera incredibile, con amplificatori posizionati in modalità stereo e colonne di Fender, con ovviamente posizionamento in stereo sul palco, decise di andare a fare una cover dei Cure e prese addirittura Just Like Heaven. Parliamo di Dinosaur Jr.
Indagini private su memorie musicali.
Forgive and forget. I understand everything. Take a hit. I make up my mind. I wanna go everywhere. I'm stuck. No money, no luck. I wanna have anything I want. To be free of my life. And of me. I may never have the energy to walk before I crawl. Just lay me on my back, put all my faith in alcohol. Time abusing my mind. Out of my lethargy. Coiled, ready to spring. Something you'll never be. Touch my pain and disgust. I will do anything. Reeling, I'm drunk and triumphant. I can do anything I want. To be free of my life. And of me. I may never have the energy to walk before I crawl. Just lay me on my back, put all my faith in alcohol.
Ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
I'm not afraid to die.
ascoltata fino all'ultima ipotetica nota, non si poteva certo interrompere. Peraltro ci siamo trovati al cospetto di una delle prime produzioni di un signore che poi è diventato molto molto famoso con tanti altri progetti. Stiamo parlando di Greg Dulli. Questi erano gli Afghan Whigs. Non era nemmeno il loro primo album, era il secondo disco. Venne pubblicato nel 1992, si intitolava Congregation, e da Congregation abbiamo ascoltato Miles Is Dead. E beh, lui aveva un'anima molto nera, molto soul, e questo soul lo mette dentro, lo asserve, lo mette a disposizione di un guitaring serratissimo. Beh, se levi le chitarre a tutte queste produzioni praticamente non resta nulla, perché poi è tutto lì che si gioca: chitarre, batteria un po' dietro. Sì, poi ci sono quegli episodi a cui comunque dedicheremo anche spazio in qualche altra indagine. Beh, penso ai Pixies, per esempio, la scena di Boston, o anche quello che poi venne fuori dalle parti di Chicago, come anche la scena un po' post rock. Però a noi non interessa, a me questa sera quello che interessava era proprio portare fuori questa voglia di venire fuori con la chitarra e darci dentro fino a che non ne hai più, esattamente come facevano i Foil, gruppo semi sconosciuto, che ha prodotto una serie di dischi, due album se non sbaglio, qualche singolo, direttamente dalla Scozia. I Foil erano scozzesi, pubblicarono nel 1996 Revival Gene, che è il singolo che li fece esordire, e avevano già un non so che di diverso, perché poi comunque quando passi l'oceano forse qualcosa cambia, c'è una sorta di tendenza verso la canzone, perché poi la canzone ce l'hai nel sangue, e della canzone non ne puoi fare a meno. Molto bello lo sfregio di Jay Mashese e dei suoi Dinosaur Junior su Just Like Heaven dei Cure, con buona pace di Robbie Smith, che all'epoca benedì questa operazione, gli piacque tantissimo, era effettivamente, fu una delle prime cover, come dire, sprezzanti dell'originale, in una rilettura totalmente diversa rispetto all'originale. Peraltro Dinosaur Junior, non so se lo sapete, ma comunque saranno live a Catania nel mese di settembre, Mercati Generali, se non ricordo male il 16 settembre, boh, forse mi sbaglio, ma comunque intorno al mese di settembre ci saranno sicuramente Dinosaur Junior già confermati, è partita anche la prevendita, e presenteranno il loro nuovo disco. Beh, quando si parla di chitarre è chiaro che di fronte a Jay Mashese ci si leva tanto di cappello, lui e i suoi muri di feedback. Vi ricordo che Rumori in FM, no scusate, vi ricordo che Private Investigation la riascoltate se volete in download gratuito tra qualche giorno su www.rumori.net o direttamente accedendo attraverso i canali Facebook di Radio Lab. Noi andiamo avanti con la musica, rimaniamo in ambito di chitarra, la nostra indagine continua e scava ancora di più. I prossimi che vengono, ve li devo presentare perché hanno un approccio particolarmente tosto. Loro erano danesi. Quando li ascoltai per la prima volta rimasi folgorato. Si chiamavano 18 Die, il 18° a morire. Come on.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali. Investigation. Indagini private su memorie musicali. We'll be right back. ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Line these streets.
Stasera farò davvero una grande fatica, nonostante sia il programma meno ascoltato della storia della radiofonia, poiché sta giocando l'Italia. Sarà davvero faticoso staccarmi da queste storie che avevo voglia di raccontare, perché dietro ogni disco ci sta davvero un'epoca, un momento, un certo tipo di contesto. Stavolta partirei dall'ultima di queste canzoni, perché effettivamente già lascia sentire, lascia capire che qualcosa sta succedendo, che le chitarre iniziano pian pianino ad affievolirsi, a lasciare il passo alla canzone. Pensate, questi signori, che si chiamano Lowercase, Lowercase dovrebbero essere le lettere piccole sostanzialmente, Lowercase, credo, pubblicano un album nel 1999, non è nemmeno il primo disco, è il loro terzo album, dopodiché hanno perso le tracce, quindi non saprei che fine abbiano fatto, e vengo da Olympia nello stato di Washington. Cioè, pensare a una band che nello stato di Washington abbia un pensiero musicale di questo tipo, effettivamente un po' mi lascia interdetto, perché comunque è un sound che guarda a tutt'altra cosa. Abbiamo sentito cos'era l'America più o meno, abbiamo cercato di darvi un po' un'idea vaga, anzi difficile in un'ora e mezza riuscire a disegnare un contesto musicale così ampio. Peraltro non era nemmeno mia intenzione farlo, e nemmeno farlo in maniera esaustiva, era comunque la voglia di farvi sentire un certo tipo di percorso musicale. Ebbene, in questo tipo di percorso musicale a un certo punto arriviamo a questo tipo di sonorità. Questo tipo di sonorità, ricordiamo che cederanno poi il passo nel 2001 a Turn on the Bright Lights degli Interpol da New York. Quindi qualcosa effettivamente stava cambiando, e nessuna band è mai autrice, cioè solo alcune verranno fuori con qualcosa di assolutamente nuovo dal nulla. Tutto è frutto di una continua trasformazione. Il brano si chiamava Willing to Follow You Down, il nichilismo musicale. Avrei voglia di sprofondare nel seguirti del profondo, anche in questo caso. Ricorda davvero altre vecchie cose che poi ritornano e ritorneranno, perché tutto è un corso e ricorso. Immediatamente prima, invece, il seme dei My Bloody Valentine, che non accenna a interrompersi, e che non che comunque ha creato proseliti anche dall'altra parte dell'oceano. Si chiamavano Swirlies. Siamo un po' a metà tra il noise shoegaze dei My Bloody Valentine e il lo-fi dei Pavement, giusto per dirla. Lo-fi è, come dire, indolente alla copertina, è una cozzaglia di cose, di disegni, di scritte, non si capisce praticamente niente. Loro venivano da Auburndale nel Massachusetts, incidevano per conto della Tang Records, che era un'etichetta discografica che produceva band assolutamente noise e punk estremo. Improvvisamente si tira fuori questo gruppo, che poi cambierà etichetta pian pianino. Lo si chiamano Swirlies. Blonder Tongue Audio Button il titolo dell'album, ed è una sorta di quasi un omaggio ai My Bloody Valentine. Li guarda tantissimo. Loro, i My Bloody Valentine, si trovano dall'altro lato dell'oceano, e loro guardano a quello che accade in Gran Bretagna. Pancake il titolo del disco, e c'è davvero, inizia a sentire un utilizzo delle chitarre sostanzialmente diverso da quello che sta accadendo negli States proprio in quel momento. E ancora prima, Eight in Die, danesi, c'entrano assolutamente niente, ma chi è che era dietro ai controlli era comunque un personaggio che ha lasciato una traccia nella storia del rock indipendente, soprattutto degli anni 90. Parliamo di Ian Burgess. A Ian Burgess si lega il nome di Shellac, si legano i Fugazi, si legano gli stessi UZ che conosciamo. Gli 18 in Die erano una band europea, e in modo europeo probabilmente erano dei ricettori di impulsi che arrivano dalla Gran Bretagna come anche dagli States. Quindi c'è un noise, ma c'è anche la melodia, ci sta anche l'approccio punk, insomma c'è un po' di tutto in questo disco, che poi subito dopo nel 1994 lascerà il passo a un tono forse un po' più dimesso, e alla ricerca probabilmente di un approccio che poi subito dopo verrà definito quale fosse post rock. Ma io vorrei ancora rimanere sulle chitarre, perché con le chitarre noi questa sera concluderemo, e purtroppo non credo che avremo la possibilità di ascoltare due canzoni, perché ci siamo purtroppo dilungati un po' tanto, e questo mi dispiace, perché avevo preparato due canzoni, ma devo fare di necessità virtù. Quindi vi saluto, vi lascio con un ultimo brano che ancora una volta, attenzione, è il ponte e il gancio per la prossima investigazione, per la prossima indagine privata. Private Investigation finisce qui. Le chitarre di questa sera vi salutano, vi ringrazio Antonio Vetrano per averle ascoltate, e l'appuntamento è rimandato a lunedì prossimo, stesso orario, 20:30, 22, frequenza Radio Lab 101 in FM oppure www.radiolab.it.
protagonista la colonna sonora del Corvo, film bellissimo che comunque caratterizzava più o meno quelle epoche. E la colonna sonora del Corvo è uno dei sampler musicali più seminali degli anni 90. All'interno troviamo veramente di tutto. Avevo pensato di farvi ascoltare i Medicine, ma i Medicine li ritroveremo in qualche altra nostra indagine. Vorrei invece chiudere con Nine Inch Nails. Questa è Dead Souls, brano originariamente appartenente ai Joy Division. Private Investigation finisce qui. Buonanotte, anzi buona serata. Antonio Vetrano è veramente tutto. Bye!
avete ascoltato